Buongiorno, buonasera a tutti. Vabbè, le tengo il dito.
La vecchia, come si suol dire, no? La vecchia maniera.
Allora, buonasera a tutti. Benvenuti alla prima convocazione della terza commissione Ambiente, Verde e Benessere Animale. Procediamo con l'appello. Eleonora Sessa, Barcellari Fabiola presente, Vittoria Loffi assente, D'Ambrosio, Lapo Pasquetti, Chiara Cappelletti, Luca Fedeli, Alessandro Portesani assente, avvisato per un impegno lavorativo inderogabile, Jane Alquati, Saverio Simi ha detto che arriverà alle 17.30, Maria Vittoria Ceraso, Paola Tacchini. Certo, ti abbiamo anche chiamato. Allora, l'ordine del giorno di oggi è l'espressione di parere e votazione della delibera che vi abbiamo mandato rispetto allo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi. Lascio subito la parola all'assessore.
Sì, funziona. Buonasera. Allora, questa è una convenzione che, insomma, per chi è già stato in consiglio comunale, è una convenzione che si ripropone ogni 3 anni. Sostanzialmente noi siamo capofila rispetto a un certo numero di comuni, se volete vi faccio l'elenco, ma li avete visti: Acqua Negra Cremonese, Pieve Dolmi, Gera De Caprioli, Cappella Cantone, Cicognolo, Sesto Uniti, Crotta d'Adda, Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemersa e Malagnino, Comune di Bordolano, Comune di Spinadesco, Unione di Comuni Lombarda, Terra di Cascine, tra i comuni Castelverde e Pozzaglio d'Uniti, Unione di Comuni Lombarda, Unione del Delmona, tra Persico d'Osimo e Cadesco Pieve Delmona, Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria, tra i comuni Corte del Frato, Olmenete e Grontardo, Scandolara Ripadoglio e il comune di Stagno Lombardo. Noi siamo capofila per la gara per affidare il servizio di custodia di cani, quindi del canile rifugio sostanzialmente. Prima viene sottoscritta la convenzione e poi il comune di Cremona fa il bando di gara per poter assegnare questo servizio. Abbiamo adesso il servizio è presso la struttura dell'Associazione Zoofili Cremonesi, che è la ZC in via Casello, non mi ricordo mai come si chiama quella via, in via del Casello, e dove c'è di proprietà invece del comune il canile sanitario che è stato dato in comodato d'uso all'ATS, che a sua volta lo ha dato in gestione alla ZC. Il canile sanitario, che è di proprietà del comune, serve per accogliere i cani vaganti che prima di essere trasferiti nel canile rifugio devono stare una decina di giorni sotto osservazione all'interno del canile sanitario. Vengono verificate se hanno il CIP, se sono proprietari, potrebbero essere cani scappati, a volte succede, e quindi il proprietario una volta rintracciato viene a recuperarlo, oppure se sono invece cani abbandonati devono fare la profilassi sanitaria per poi entrare nel rifugio. Una volta che sono entrati nel rifugio, la gara successiva che verrà fatta prevede un numero di box che devono essere riservati alla convenzione, quindi al comune di Cremona e ai suoi consociati. Questi box non possono essere assegnati dal gestore del canile rifugio a nessun altro comune se non ai comuni previsti in questa convenzione. All'interno della convenzione è previsto anche il costo che ogni comune deve dare per partecipare a questo servizio, che è di, adesso non lo trovo, scusate ma non ho gli occhiali, sto facendo questa cosa perché non ho gli occhiali, 1,30 € ad abitante, che serve appunto per la gestione dei cani che sono presso il canile rifugio. Questo è quanto. Se avete delle domande rispetto al servizio, comunque prima si fa la convenzione e poi andremo a bando.
Qualcuno vuole intervenire? Paola Tacchini.
Ho solo una domanda banale, mi scuso. C'è scritto canile sanitario, canile rifugio, puoi darmi una spiegazione esattamente della differenza? Grazie. Sono due cose diverse, no? Perfetto.
Il canile sanitario, come dicevo, è il canile dove i cani transitano nel momento in cui vengono trovati o abbandonati, transitano per una profilassi sanitaria. È di proprietà del comune di Cremona, tra l'altro è dedicato a Valentina, veterinaria che era stata investita, non so se vi ricordate, una giovane veterinaria, il canile sanitario è stato dedicato a lei ed è di proprietà del comune di Cremona. Come dicevo, è stato dato una volta costruito, una volta che è stato nominato, diciamo con la dedica a Valentina, è stato dato incomodato d'uso all'ATS, che ha la responsabilità sanitaria sul territorio, ovviamente, degli animali, ed è l'ATS che verifica lo stato di salute degli animali e fa anche la verifica del CIP, se appunto il cane è un cane vagante, ma è un cane che è scappato. Che può succedere, nel senso che anche il più bravo dei proprietari potrebbe avere il cane che scappa, insomma non è che è una cosa, gli animali, cioè può succedere, insomma. Una volta che l'ATS verifica che il cane sta bene, ci sono anche le gabbie per i gatti, tra parentesi, nel nostro canile rifugio, quindi è un canile gattile rifugio, sanitario, scusatemi. Una volta che l'ATS verifica lo stato di salute, l'ATS veterinaria verifica che lo stato di salute del cane è ok, perché se hanno determinate malattie non possono stare a contatto con gli altri, ci sono malattie che si trasmettono attraverso la saliva, quindi vanno proprio isolati anche di un box, perché se c'è la rete e si leccano attraverso la rete si trasmettono le malattie. Quindi una volta che appunto l'ATS ha verificato lo stato di salute, il cane, se appunto non viene reclamato dal proprietario, passa nel canile rifugio. Il canile rifugio non è di proprietà del Comune di Cremona, il Comune di Cremona non ha proprietà di canile rifugio, quello che c'è in via del Casello è proprietà privata, appunto dell'Associazione Zoofili Cremonesi, che hanno vinto l'ultimo bando. Il bando precedente, per dire, era stato vinto da Calvatone, dalla Cuccia e il Nido, e quindi i nostri cani, cioè i cani di tutta la convenzione, una volta transitati nel canile rifugio, venivano trasferiti a Calvatone, perché avevano vinto loro la gara. Quindi il Comune di Cremona, questo deve essere chiaro, perché a volte c'è questo fraintendimento, il Comune di Cremona non possiede canile rifugio. Noi affidiamo il servizio, quindi lo mettiamo a bando, abbiamo una quota rilevante, diciamo che mettiamo a bando circa
50 nell'ultimo.
Adesso... Allora, avevamo messo a bando 50 posti l'ultima volta, erano 90. Nell'ultima convenzione, nella penultima convenzione, erano 90 posti. Questi 90 posti in realtà non erano mai coperti. Abbiamo sempre avuto 12-13 cani. Quindi diciamo che quello che veniva versato, che è una quota considerevole, serviva anche per tutte le cure che questi animali, perché sono curatissimi, cioè gli fanno fare un sacco di visite. Sono controllati, il nostro garante del benessere animale va a verificare tutte le profilassi che vengono fatte a questi cani prima poi di darli in adozione, perché poi lo scopo finale è quello di darli in adozione. E quindi tra entrate e uscite, comunque, diciamo, il saldo è sempre stato circa 12-13 cani che stazionavano all'interno. Quindi non è detto, cioè il numero non è che è 12 fisso, il numero può essere 30-40, poi vengono adottati, diciamo che in media all'anno il saldo era circa di 12-13 cani. Negli ultimi anni, in particolare dopo il Covid, ci sono stati numerosi abbandoni, soprattutto di molossi, cioè di cani di grossa taglia, che sono i pitbull, che sono anche di difficile adozione, perché un pitbull non addestrato bene e un proprietario non addestrato bene, perché anche il proprietario deve avere la capacità di gestire questo tipo di cani, non è sempre facile fare la combinazione. In modo particolare è capitato di famiglie con bambini che magari prendevano il cane, un molosso, e poi non riescono a gestirlo. È chiaro che un molosso in presenza di bambini in famiglia diventa più complicato. Quindi c'è stato un aumento dell'abbandono dei molossi, quindi dei cani di grossa taglia, e poi abbiamo avuto, ahinoi, parecchi sequestri. di allevamenti abusivi, e questo ha fatto saturare il numero di posti che noi abbiamo a disposizione, quindi da 50, perché avevamo avuto comunque un trend sempre abbastanza contenuto, abbiamo ritenuto, perché questa cosa non è fatta, cioè, i cani ovviamente, i sequestri non sono avvenuti solo sul comune di Cremona ma anche su altri comuni consorziati con noi. Questo ci ha fatto pensare di ritornare non a 90 ma a 70, quindi aumentare di 20 il numero di posti. Questo è purtroppo è un trend che si è sviluppato negli ultimi anni, anche quello dei sequestri, di allevamenti abusivi, che ci ha lasciato anche un po', insomma, però che sono aumentati, cioè abbiamo avuto dei casi e delle saturazioni di posti all'interno del nostro canile. Ci sono state adozioni molto felici, nel senso che anche cani ciechi o cani sordi che sono stati adottati da famiglie in maniera molto felice. Ci sono cani invece purtroppo che hanno terminato la loro vita all'interno del canile, anche in situazioni tristi, nel senso che io ricordo questo pastore Manemmano, perché anch'io vado saltuariamente a fare le visite, a visitare i cani del comune di Cremona, sono sotto la nostra responsabilità, quindi vado a vedere come stanno, e c'era questo cane che già a Calvatone, poverino, era là, quindi erano 4-5 anni che era in canile e che aveva un problema, proprio come gli uomini, insomma, psichiatrico, per cui continuava a girare su se stesso, e questo ha fatto 5 anni a girare su se stesso, poverino, è venuto a mancare di morte naturale qualche mese fa. Quindi diciamo che abbiamo dei cani che hanno una vita felice, vengono adottati, purtroppo vengono abbandonati, ma vengono adottati, e poi ci sono invece cani che purtroppo non hanno sempre, diciamo, soluzioni, cose che non hanno sempre esiti felici. Quando, per dire, abbandonano le cucciolate vanno via le adottano immediatamente, anche se è una cosa che non si fa, perché i cuccioli poi non hanno possibilità di sopravvivenza, nel senso che abbandonati, mentre il cane adulto, insomma, un pochino si è abbandonato prima di essere accalappiato, ce la fa a sopravvivere. Il cucciolo chiaramente, nel momento in cui viene abbandonato, non ha possibilità di sopravvivenza. Insomma, queste sono un po' le situazioni. Speriamo, diciamo, che il trend, forse è anche opportuno fare anche un po' di informazione ulteriore, il trend è questo negli ultimi anni. Ecco, la cosa, più che i sequestri, che purtroppo sono azioni che fa comunque vengono fatte dall'ATS in base a ovviamente all'attività che fanno loro, noi poi dopo sosteniamo in base al comune in cui sono. Ecco, la cosa invece che è proprio indipendente da questo è la questione dei molossi. Ecco, questo è un tema importante, cioè sono cani che vanno gestiti e che anche in canile possono creare problemi se non educati bene. Che molto spesso magari due cani, tre cani possono condividere un box, magari se sono aggressivi invece vanno messi da soli e non sono adottabili, quindi questo diciamo che può essere un problema, e quindi bisognerebbe sensibilizzare di più la cittadinanza ad avere attenzione ad approcciarsi a un cane di quel genere, perché è chiaro che un molosso, intendo che può essere un cane corso piuttosto che un pitbull, piuttosto che, insomma, sono cani piuttosto impegnativi. E uno deve essere preparato ad accogliere in famiglia, in casa, un cane del genere. Insomma, non sono chihuahua, ecco. E quindi, ovviamente, questo è un po' quello che succede, diciamo, nella gestione quotidiana di cani. Poi facciamo anche un determinato servizio. Capita spesso di persone sole che magari hanno necessità di una lunga degenza in ospedale, e allora noi prendiamo il cane 1-2 mesi e riusciamo a gestirlo, perché è anche un aiuto, no, alle persone sole, altrimenti il cane rimane comunque abbandonato. Quindi ci sono anche questo genere di cose che secondo me sono utili alla cittadinanza. Però diciamo che questi sono casi sporadici, per cui si riescono tranquillamente a sostenere. Il tema vero è l'abbandono di cani di grossa taglia. Ecco, queste sono le due, però diciamo quello che riguarda i cani, cioè canile sanitario, è quello che vi ho detto. Noi assegniamo il canile rifugio, adesso sono a Cremona, i cani di Cremona e dei consociati, con il bando vedremo, insomma, chi vincerà. Prego.
Una domanda, i cani hanno tutti, io non me ne intendo perché non ho animali, ma i cani hanno tutti il chip e questi molossi sono chippati, quindi si sa chi sono i proprietari, e il mantenimento di questi, di questi cani non dovrebbe essere imputato al proprietario del cane.
No, perché?
Ah, grazie.
No, perché loro fanno rinuncia e allora la legge consente, piuttosto che l'abbandono, per contrastare il randagismo, si consente al proprietario pentito, diciamo, o comunque in difficoltà, di cederlo al comune di residenza. Ecco perché il comune di residenza lo prende in carico, che è secondo me un modo molto intelligente di evitare, civile, di evitare l'abbandono, perché altrimenti uno lo porta in mezzo ai campi, scusatemi, cioè è proprio una cosa brutta e brutale, e poi uno si ritrova. E invece così può rinunciare, insomma, questo è. E, ecco, vengono curati quando sono molto aggressivi o hanno dei profili un po' particolari. Sì, perché anche gli animali hanno questo genere di profili. Quando vengono curati, ci sono comunque, il canile rifugio deve avere deve prevedere un direttore sanitario, quindi un veterinario fisso del canile rifugio, che è il direttore sanitario, e che per ogni cane, soprattutto i nostri, perché noi chiaramente non controlliamo gli altri, perché appunto poi gli altri competono invece all'ATS in quanto autorizza la struttura, quindi quelli che non sono nella nostra convenzione, noi invece controlliamo con il nostro veterinario, che è il garante del benessere animale, il direttore sanitario compila delle schede per ogni animale. Mi è capitato, quando erano a Calvatone, di un cane che era molto 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 malato, e in quel caso il direttore sanitario ha dovuto decidere chiaramente un'attività. Questa cosa deve essere giustificata, indicata nella scheda, e deve essere chiaramente poi riportata, e il nostro garante del benessere animale fa il controllo anche di queste cose. Non succede quasi mai, succede a me in tutti questi anni, è successo una volta che era il cane, cioè non era proprio curabile, e allora è successo. Però c'è la scheda, e questa scheda è una scheda che giustifica le azioni sanitarie.
Ceraso.
Volevo sapere, siccome nella convenzione si dice che quasi tutti i comuni hanno aderito, quindi se qualche comune che prima aveva aderito non ha aderito, magari se c'è qualche motivazione, e se abbiamo un po' di numeri relativi al fenomeno, diciamo così, dell'abbandono, in particolar modo sul nostro comune, anche dei costi magari di questi 3 anni o dell'anno scorso, insomma, giusto per capire anche il fenomeno su Cremona qual è.
Cismo relativo al cambio passaggio di comuni, di fatto si è ritirato nella convenzione precedente pizzichettone, e si è aggiunto rispetto al punto 13, cioè l'unione lombarda dei comuni Olio, Ciri, eccetera, si è aggiunto il comune di Scandolara Ripadoglio. Quindi di fatto sembra che vi sia un mantenimento, da 15 passiamo a 14, però in realtà diciamo che si è ampliato il punto 13, perché abbiamo avuto un ampliamento. Poi chiedeva un aggiornamento sui numeri.
Sì,
esattamente.
È quello fisso. Allora, il costo è fisso. Quindi noi diamo alla struttura adesso
65.000
euro all'anno. Ecco, in quello c'è dentro tutto, anche in base, cioè nel senso, loro con quello potrebbero gestire 10 cani, oppure, esatto, sempre dentro all'interno della struttura. Io adesso i numeri non ce li ho, non ce li abbiamo i numeri recenti. Cinzia, se vuoi, perché allora la dottoressa Vuoto accompagna sempre il garante del benessere animale in visita, in ispezione al canile, per cui prego.
Come numero di cani abbandonati, di fatto non c'è una grande differenza rispetto agli altri anni, quindi questo trend in aumento proprio delle presenze al canile è dovuto più che altro alle rinunce dei cani di proprietà, che è in netto aumento rispetto al passato. C'è persone che prendono i cani e poi dopo non riescono a tenerli per n motivi, che devono giustificare ovviamente quando fanno la richiesta di cessione. Per lo più, come diceva appunto l'assessore, sono cani un po' grandi, pitbull, pastore tedesco, cioè Rottweiler ultimamente, che sono di solito purtroppo diciamo presi da persone che poi non solo non hanno situazioni familiari difficili, ma proprio non sono in grado, anche per problemi personali, per difficoltà personali, persone che hanno anche dei problemi anche spesso anche diciamo con la giustizia, e quindi sono persone che fanno, abbiamo recentemente due casi di persone che sono proprio arresto domiciliare, non mi viene la parola, e quindi sono persone che non possono neanche portarli fuori, e quindi è chiaro che li dobbiamo prendere. Però volevo aggiungere solo una cosa che mi è stata detta proprio ieri dal veterinario, e domani magari ce ne parlerà, che il tema dei pitbull è un tema molto sentito in tutti i canili, c'è un problema veramente grande per tutti i canili, Crema per esempio è chiuso per questo motivo, e perché ce ne sono davvero tante di rinunce, ma il problema è che proprio vengono acquistati, se li acquistano, comunque presi dai nuovi proprietari senza la consapevolezza dei problemi ai quali potrebbero andare incontro, e quindi per ovviare a questo problema pare che sia di prossima uscita una circolare, una normativa specifica dell'ATS di medicina veterinaria, che proprio impone il divieto di dare in affido o di vendere, di dare questi i pitbull a persone per esempio che hanno dei problemi con la giustizia o anche psichici, perché molto spesso sono persone che non riescono a gestire se stesse. Sì, sì, esatto, come non sappiamo, perché è una cosa di ieri, se ne parla da tempo, perché hanno fatto diversi incontri in regione su questo tema, perché negli ultimi due anni il vero problema è questo dei canili, i cani grandi. Perché i piccoli a volte andare via subito non sono neanche rinunciati, ma quelli che sono più rinunciati, tanti rispetto al passato, e soprattutto cani di difficile gestione. Quindi una 20-25 sono abbandonati, di abbandoni una decina, adesso non so dei numeri esatti, comunque i numeri sono questi, 10-12 cani l'anno proprio ritrovati, vaganti, vaganti che hanno comunque il chip, ma che appunto sono magari che sono persi, che sono scappati. Invece quelli proprio abbandonati sono magari abbandonati proprio, o lasciati senza chip, perché magari anche abbandoni ci sono di cani che vengono lasciati dal proprietario che non li ha chippati, quindi non sono riconducibili alla persona. E ce ne sono, non sono, anche lì viaggiamo sui 10-12, questi sono i numeri degli ultimi anni, ma i cani rinunciati sono tanti, quest'anno mi sembra 20-24, una trentina, sì, rinunciati, e quindi... Esatto, una quarantina di cani, ovviamente quelli più, di cui 40.000 sono quelli che i soldi che entrano dagli altri comuni. Noi abbiamo la nostra quota a parte, sul totale che diamo ovviamente all'associazione che vince la gara. No, il contratto vale 60.000, la gestione, il contratto, sì. No, no. La nostra quota è 1,60 € per 70.000 abitanti, praticamente ne costa quello, il resto è come gli altri comuni. Noi in più abbiamo, sì, qualche spesa in più perché abbiamo la gestione amministrativa, esatto, di tutto, quindi...
Scusate, è ovvio che va da sé che questo più o meno è il trend delle adozioni, rinunce, eccetera. Poi c'è il grosso elemento aleatorio dei sequestri, che quelli effettivamente creano magari un picco di utilizzo e che magari nel bilancio non si vedono, perché magari a questo punto io faccio stazionare dei cani per 6-7 mesi, nel bilancio in out di fatto entrano ed escono, però io di fatto per 6-7 mesi li ho dovuti gestire. Quindi ecco, diciamo che questi numeri rutinari ci consentono di dare più o meno un'idea del fenomeno, al di là di queste perturbazioni che di fatto ci portano alla necessità di appaltare un incarico, comunque una prestazione per un numero determinato di cani, altrimenti ci troveremo a gestire una situazione di emergenza.
Se posso aggiungere una cosa importante che facciamo con ATS, con l'Ordine dei Veterinari, tutti gli anni facciamo più... E Pet Academy, che diciamo è una società che in collaborazione con l'Ordine dei Veterinari di Cremona, noi organizziamo i patentini per proprietari di cani. È frequentatissimo, stiamo diventando anche un polo di riferimento italiano, perché si iscrivono, li fanno online, hanno cominciato con il Covid a farli online, si iscrivono online e abbiamo dei riscontri molto positivi, cioè per dire l'ultima volta che adesso... Sabato io per motivi familiari non ci sarò, andrà la presidente a consegnare gli attestati, ma l'ultimo in cui sono andato un proprietario è venuto con un lupo cecoslovacco, lì presente, e sapeva gestire le reazioni. Il lupo cecoslovacco è un cane non indifferente, di una bellezza incredibile, però insomma un cane che se uno non lo sa gestire, e invece lo era molto bravo, lo ha saputo gestire. Il cane è stato lì tutto il giorno, non reagiva agli applausi, o se reagiva comunque sapevano. Quindi il corso serve, è stato proprio anche una prova vederlo lì, e infatti i veterinari erano molto contenti. Quando facciamo la consegna ci siamo sempre tutti, quindi c'è sia la TS veterinaria che il comune che l'ordine dei veterinari. È molto frequentato e siamo un bel polo come di attenzione. Poi è chiaro che magari chi prende un cane non sempre fa il patentino, sarebbe opportuno farlo. Tra l'altro i veterinari, anche la TS veterinaria, dice che sarebbe utile anche a chi non è proprietario di cane per potersi approcciare al cane, perché molto spesso si sbaglia e quindi... Esatto. Ecco, no, questa è un'altra cosa che facciamo da anni. Io non ho idea di quanti anni sono, però tanti. 14 anni che facciamo questo genere di attività, che il Comune di Cremona promuove questo genere di attività, mi sembra un'attività molto positiva. Ecco.
Posso fare D'Ambrosio.
I comuni... Allora. Gli enti sottoscrittori riconoscono al Comune di Cremona 1,30 € per abitante residente nei rispettivi comuni e quindi entrano dei soldi. Noi quanto spendiamo? Questa non l'ho capita la risposta. La risposta non l'ho capita. Il Comune per i propri cani?
Per tutto? Per il contratto.
Io avevo capito così.
Scusate, però scusatemi, le consigliere stanno chiedendo questo. Allora, l'appalto è X, ok, 65.000. Quanto introitiamo dagli altri comuni e quindi quanto mette di differenza il Comune di Cremona? Questo hanno chiesto le consigliere. Quindi se potete rispondere tecnicamente, perché io qua davanti non ho i dati precisi.
Allora, noi la determina di accertamento dell'introito, grosso modo, è di circa 40.000 euro per la parte esterna, quindi grosso modo sono 20.000 per il Comune di Cremona. Giusto per darvi un attimo, poi centesimo più, centesimo meno, però grosso modo l'importo è quello. Mi collego invece con quanto detto dall'assessore, per darvi anche il numero di partecipanti del corso Patentino Cani per l'anno 2024, sono stati 1.915. Quindi per darvi anche l'idea di quanto il Comune di Cremona stia diventando un punto di riferimento per questa attività.
Qualcun altro vuole intervenire? Tacchini.
Il testo del bando poi si potrà avere quando uscirà, cioè perfetto. No, nel senso che ho visto che c'è un bando, è già uscito?
No. È previsto una gara d'appalto, quindi con determina dirigenziale approverò il capitolato e la parte diciamo relativa alla disciplinare di gara come un normalissimo appalto per qualsiasi prestazione di servizi. Quindi sarà pubblicato nell'albo pretorio legato come determina dirigenziale.
Allora,
scusatemi, siccome ne approfitto perché così se diffondiamo, è una platea qualificata questa. Allora, l'oasi felina è terminata, per fortuna, è stato un lavoro, comunque è terminata, devono fare, stanno facendo i collaudi strutturali eccetera, poi daranno i certificati, nel frattempo devono terminare le piantumazioni delle piante che erano state chieste alla TS veterinaria in fregio alla tangenziale per diminuire il rumore e anche per dare delle piantine in più di ombre e refrigerio durante poi il periodo estivo. Quindi là la colonia felina è terminata. Adesso, la settimana prossima, procederemo con le con tutte le attività invece per l'assegnazione del gestore, quindi trovare il gestore dell'oasi felina. Magari la parte tecnica la lascio dire all'ingegner Venturi, prego. No, così almeno informiamo i consiglieri. Sì, sì, è.
Sì, mi presento, sì, perché di fatto ha ragione.
Vi chiedo scusa, vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa, perché io poi vedo Lapo, vedo la Maria Vittoria. Avete ragione, scusate. Ingegner Marina Venturi, nuovo dirigente.
Salve, intanto piacere. Qualcuno che era già, quando io sono entrata qualcuno mi sono presentata, però effettivamente non tutti. Infatti è un piacere appunto iniziare i lavori con questa commissione. No, per quanto riguarda appunto tutte le attività relative alla gestione dell'oasi felina, di fatto procederemo con una procedura comparativa e al fine di individuare sostanzialmente il soggetto che è per legge regionale della regione Lombardia, sostanzialmente deve essere individuato in un'associazione di volontariato che è iscritta inerentemente alle qualificazioni, avente le qualificazioni idonee per gestire sostanzialmente i gatti. Quindi come comune ci muoveremo abbastanza celermente, nel senso che 10 minuti prima di partire e venire qua ho firmato, quindi proprio in tempo reale, ho firmato l'avviso di indagine esplorativa, in modo tale che a seguito, in risposta a questo avviso, di fatto le associazioni possano presentare la propria candidatura e sulla scorta della raccolta di tutti questi nominativi noi manderemo la lettera d'invito a queste associazioni che chiedono di partecipare alla procedura comparativa, la lettera d'invito per la successiva procedura. Quindi faremo il tutto in 2 step. Per la prima parte raccogliamo le richieste di partecipazione delle varie associazioni, in modo tale da avere tutti i nominativi. Dopodiché approveremo con determina i criteri, il capitolato, di fatto un disciplinare che disciplinerà l'utilizzo di questa struttura, e faremo una richiesta di partecipazione a chi effettivamente ha espresso la motivazione, la volontà di partecipare, attraverso una procedura appunto comparativa con valutazione tramite commissione. Poi individueremo l'associazione che si dimostrerà più meritevole nella gestione. Questa è di fatto la procedura che andremo ad attuare. Come giustamente sottolineava l'assessore, diventa utile una condivisione preventiva con voi, perché di fatto è quello che andremo a fare nei prossimi giorni e che insomma ci impegnerà anche come ambiente in modo considerevole. Ovviamente rimaniamo a disposizione per altre domande.
L'oasi canina non aveva anche una parte per i cani? No?
Marenzi.
Sì. No, chiedevo se l'oasi felina aveva anche una parte per i cani. No, capito male.
Anche perché l'oasi felina, per norma, qualora configurata appunto con quella denominazione, deve rispondere ai criteri della legge del regolamento regionale 2/2017 di Regione Lombardia e quindi ha determinate, diciamo, caratteristiche. Oasi felina è solo prettamente la parte di... Esatto.
Il canile sanitario ha una sezione che accoglie anche i gatti.
Di fatto AM ha già attivato l'iter autorizzativo per l'autorimento dell'autorizzazione agua per quella provincia, quindi c'è già del movimento, ecco.
esatto. Allora, la colonia di Via Bissolati viene trasferita lì, e perché in Via Bissolati bisogna chiudere, quindi perché ci sono i gatti, sono gatti di colonia, ma le colonie vanno lasciate in giro, perché il gatto decide in autonomia dove stare. Le colonie feline sono spontanee, quindi i gatti vanno lasciati nel luogo in cui loro si ritrovano per andare a mangiare e non si possono spostare. Si possono spostare solo per motivi particolari, tipo Via Bissolati, che dobbiamo spostarli per forza da lì, anche se in realtà non sono tantissimi, erano un numero spropositato qualche anno fa, poi pian piano insomma sono diminuiti. Dobbiamo trasferire un'altra colonia per lavori, e allora in quel caso le colonie vengono prese e spostate, altrimenti vengono... Esatto.
Tacchini.
Mi avete fatto venire in mente che mi hanno proprio chiesto una cosa di questo tipo. Dove abito io al Cambonino? C'è un gattile, una colonia che aveva aperto la Nadia che lavorava in comune. Adesso io purtroppo, ecco, meno male che sapete qualcosa. Il problema è che è disabitata da parecchio dai gatti ed era stata segnalata. Adesso attualmente è abitata da topi e nutrie. Allora, gli abitanti hanno chiamato diverse volte e volevamo sapere come rimuoverla, perché ci hanno detto voi non potete...
Posso perché mi tocca direttamente? Perché alla volta della settimana scorsa abbiamo detto alla Nadia che deve rimuovere quella. L'abbiamo detto gentilmente, dopo un anno, deve rimuovere... Altrimenti passiamo con aprica e togliamo tutto. Punto. Abbiamo mandato tutti, non so quanti interventi della tizzazione, non so quanto. Ecco, e adesso basta. Lì non c'è più la colonia, inutile. Ma sono strutture molto belle, che sono artigianali, le ha fatte il marito, non so chi le ha fatte. Devono sparire, punto. Quindi ci sono ancora. Quindi mi dice così, molto bene. Ancora sono là.
E quindi gli è venuta un po' d'ansia.
Non si no, i gatti se ne sono già andati.
Guarda, se tu vedessi che dimensioni hanno i gatti.
Volevo aggiungere una cosa che non è stato detto. Il contratto per il canile ha una durata di 2 anni. È in scadenza il 30 aprile del 2025, dopodiché verrà indetto un nuovo bando, verrà dato comunicazione a febbraio del 2025 per poi proseguire con un nuovo contratto. Se non ci sono più interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Tutti? Nessun astenuto, nessun contrario. Grazie.
Che era stata destinata alla Commissione Ambiente il mio ordine del giorno sul contratto di clima. Ah, ok, no, volevo solo capire quando si potrà, se si sarà messo all'ordine del giorno di uno dei prossimi.
Allora, io vi volevo, avevo chiesto alla Presidente in varie ed eventuali di chiedervi questo, cioè come affrontiamo i due ordini del giorno che io ho qua, c'è quello, il tuo, e poi c'è l'altra mozione di novità a Cremona. Credo che sia la commissione, quella dei palloncini.
Da Cremona.
Allora. Esatto, sono state assegnate alla commissione, quindi sì. È la commissione che poi insomma dovete decidere un pochino voi e io mi adeguo a voi.
Ok, no, per quanto riguarda la mia idea era questa, che siccome quando l'ho proposta durante il Consiglio Comunale, quindi si era chiesto di poter approfondire meglio in commissione, e cioè il tema è che alcune città italiane che sono elencate nella... nell'ordine del giorno hanno stipulato, diciamo così, questo contratto di clima, quindi questo lo hanno fatto nell'ambito di un progetto a livello europeo, però diciamo così questa buona prassi, capire se era applicabile anche per il comune di Cremona e magari in premessa capire come mai il comune di Cremona non si è proposto in una situazione del genere considerando la situazione di Cremona e quindi poteva sembrare la città ideale per aderire a un progetto di questo tipo. E in secondo luogo capire se sulla falsariga di quello che hanno fatto queste città e quindi sull'esperienza anche loro magari si potrebbe sentire e portare anche approfondire, non lo so, visto che questa è una commissione anche di approfondimento, visto che noi abbiamo in essere invece il programma 2030 su cui andremo a discutere, capire se questa poteva essere comunque una strada percorribile anche da Cremona sull'esperienza fatta da queste altre città. Ecco, tutto qua era un approfondimento perché non si può approvare un ordine del giorno nel momento in cui poi tecnicamente non avrebbe nessun tipo di attuazione, no? Quindi era più una verifica e un'opportunità di conoscenza di un'altra realtà per capire quanto poteva essere replicabile di questa buona prassi sul comune di Cremona.
Metteremo nella prossima commissione. No, allora. Sì, no, abbiamo. Sì, ne abbiamo già parlato anche con l'assessore, anche perché sono due temi diversi, ma molto, soprattutto quello che hai proposto tu, molto corposo, e quindi è utile fare un bel approfondimento. Se volete che la portiamo prima della fine dell'anno o ci accordiamo che la portiamo con l'anno nuovo. No, no, accordiamoci insieme, ok? Lo portiamo con l'anno nuovo, ok? Va bene. Ne abbiamo ancora. Va bene.
Che abbiamo parlato del tema cani, eccetera. So che c'è un ordine del giorno presentato forse da qualcuno di Fratelli d'Italia, o no, non mi ricordo, sul tema bocconi avvelenati. No? Secondo me no. Beh, comunque allora approfitto per capire su questo tema, visto che è una cosa che ci angoscia un sacco tutti i proprietari di cani quando andiamo in giro, capire se, come dire, ci sono azioni che si possono mettere in campo su questa cosa. O cosa si... cioè...
Attenzionati, anche il comando... mette attenzione a questa cosa quando viene comunque informato da ATS. A noi arrivano i report dei vari, delle situazioni che hanno riscontrato, però in effetti campagne di comunicazione non ne abbiamo mai adottato, perché per fortuna il fenomeno non era così come effettivamente si sta manifestando nell'ultimo anno e mezzo. Io c'ho proprio un pacchettino con bocconi avvelenati, avrò una decina di segnalazioni. Come?
Beh, comunque se è un tema che può interessare, magari comunque possiamo anche avere un confronto con ATS veterinaria, capire anche un pochino cosa si può fare. Io.
D'Ambrosio.
Cosa volete fare per i piccioni? Questo è un tema delicato, ma dannosissimi. Dannosissimi. Non ha funzionato niente.
Allora, noi stiamo facendo una campagna che è l'unica consentita
per norma,
perché no, ma non, cioè, l'unica cosa che l'unica cosa che è consentita in ambito urbano è la distribuzione del mangime sterilizzante, che, mi capite bene, è una cosa piuttosto lunga. Dopodiché, dove hanno messo reti antipiccioni, abbiamo avuto problemi in stazione per segnalazioni alla procura da parte di alcune associazioni, perché, ma insomma, è abbastanza problematico. Adesso, per dire, poi si spostano. Allora, noi abbiamo abbiamo fatto la gara con questa ditta. Che tra l'altro mette, cioè, il suo lavoro è quella, insieme al professor Albonetti, che è uno studioso di animali infestanti in ambito urbano, che possono essere appunto piccioni, topi, eccetera. Allora, loro hanno segnalato quali sono le colonie principali, cioè hanno studiato dove vanno maggiormente, perché il piccione si muove durante la giornata, poi comunque rientra, e ci sono dei luoghi in cui si mettono, preferiscono stare. Allora, in quelle zone vengono messi, appunto, viene distribuito il mangime sterilizzante. Allora, da un conteggio che loro fanno, che io non so com'è adesso esattamente, è stato interessante, ma poi mi sfugge la modalità. Il numero di piccioni sembrerebbe diminuito, ma è chiaro che non è diminuito sensibilmente, perché in ambito extraurbano, per dire, la polizia provinciale può anche agire con altri mezzi, ma in ambito urbano non si può. Poi uno dei problemi anche che esistono è che Cremona non è una grandissima città, e quindi il piccione nel raggio di azione va in campagna, mangia in campagna e poi torna. E quindi non mangia il nostro mangime sterilizzante, perché va fuori. Quindi, a maggior ragione, quelli del centro dà un senso di diminuzione dai conteggi che hanno fatto loro, mentre chiaramente nelle periferie è come nei paesi, cioè ci hanno segnalato adesso una colonia che secondo noi si è spostata dal boschetto, che si è spostata in alcune situazioni. Trovano le situazioni, quindi questa colonia si è spostata lì. È chiaro che al boschetto è complicatissimo, perché il boschetto, cioè il volo del piccione, cioè va a mangiare e poi torna. Quindi dopo ci sono le persone che danno da mangiare. È vietato dare da mangiare ai piccioni. Credo di no. Non so se vuoi parlare tu, vai.
L'esperto veramente diceva che addirittura potrebbe essere un elemento che crea squilibrio nella nostra campagna di contenimento, perché comunque ha studiato, come diceva l'assessore, ha studiato i flussi dei piccioni, quindi magari non sono quelli che poi fanno, magari hanno già mangiato da altre parti, anche i vostri, quelli che vengono da voi non necessariamente mangiano quello che gli viene dato, ecco. E allora dovresti farli allontanare con i sistemi di dissuasione, così vanno nei posti in cui invece magari vengono trattati con il mangime. E stanno lo stesso sopra? Ma sono le punte? Le punte. quest'estate è stato oggetto di uno studio e adesso dovrebbero intervenire perché c'è un'area che non utilizzata, che è una specie di albergo, e lì probabilmente...
Guardate, l'unica cosa, adesso per esempio, le punte, cioè, piccioni, quando mi dite piccioni mi viene, che io non so. Comunque le punte loro si abituano e quindi adesso hanno una modalità per cui si accoccolano e fanno il nido sulle punte, quindi non... Adesso a Palazzo Comunale hanno tolto tutte le punte nelle parti monumentali e hanno messo il filo di corrente a non so quanti volti, immagino pochi, perché non è che uno ci può mettere le mani e rimanere... Ecco, però quello che serve per dare la leggera scossa per cui loro si ricordano di non... Ecco, quello per il momento sembra funzionare. Ma si abituano... Io, quando avevo la delega al cimitero, avevamo messo le reti, loro riuscivano a stare impigliati alle reti. Cioè, una roba che sono... C'era stata la campagna con i falchi. Però è un problema, io mi rendo conto, noi stiamo facendo quello che è legalmente possibile, cioè nel senso fare la campagna con mangime sterilizzante. Tra l'altro costa anche abbastanza, ecco, sì. E costa anche di pulizie.
Sessa.
Effettivamente quando a scienze naturali si studia zoologia, effettivamente ci insegnano come fare il tracciamento di tutte queste popolazioni, eccetera. Non mi ricordo assolutamente, detestavo zoologia. Comunque, la mia domanda era, ma le sostanze che si utilizzano per la sterilizzazione per i piccioni non vanno a influire su altre popolazioni?
Intanto non lo mangiano gli altri animali perché, per dire, non so, beh, i gatti non interessa, gli altri uccelli non lo possono mangiare perché è grande, è fatto praticamente la nicarbazina, viene ricoperta di una sostanza e dopo è un mais più grande praticamente, e quindi lo possono mangiare soltanto loro, è stato studiato in modo tale che piace solo ai piccioni, riescono a mangiarlo soltanto loro, e poi è un dosaggio che non crea sterilizzazione in altri animali, che poi non sarebbe velenoso, al limite dovrebbe sterilizzare altri animali. Sì, no, non riescono a mangiarlo proprio. No, perché altrimenti...
Giusto. Con i piccioni e in altre aree invece con anche i gabbiani. E piccioni e gabbiani ci manca... No, è che... Avendo... No, è che avendo abitato a Genova, a Genova i problemi sono i gabbiani e i cinghiali, tutto molto bello. Insomma, quando ti attraversa la strada un cinghiale di sera non è molto carino, soprattutto nella zona ospedale che c'era pieno così. Comunque, visto che comunque Cremona in alcune zone effettivamente ha una buonissima popolazione di passeriformi che sono molto importanti anche per la biodiversità e quant'altro, e visto che comunque si va a cercare di mantenere i filari per dare comunque delle zone dove possono sopravvivere, perché i piccioni vanno a rubare il cibo, sono più bravi a insediarsi, qualsiasi habitat gli va bene, qualsiasi temperatura, qualsiasi... E non solo passerotti. Io per fortuna abito in una zona in cui ci sono alcuni alberelli popolatissimi da passeriformi di... Però mi hanno tagliato un fico che era pienissimo così di passerini.
Tacchini.
Io adoro gli animali, mi dispiace passare a un argomento che purtroppo non riguarda più gli animali ma gli esseri umani, nel senso che voi sapete che io sono sollecitata da diverse associazioni ambientaliste e all'assessore Pasquali gli ho mandato purtroppo, ahimè, una seconda interrogazione sul cesio, perché non si sa se tornano, se sono tornati, cioè la risposta ha dei punti vaghi soprattutto sulla preventiva operazione di caratterizzazione. So che adesso siamo in periodo di bilancio, per carità, però ecco, volevo proprio semplicemente fare un appello accorato di cercare delle risposte che tranquillizzino quelli di Cavati Gozzi, di tutta la zona Spinadesco, vabbè, non riguarda Cremona, però tu sai che sono in contatto con tutti questi comitati, quindi quotidianamente mi chiedono se ho notizie. Perdono.
No, io non ho niente da nascondere, nel senso che il tema è che la norma, e questa è la cosa che non è stata, che forse non è chiara. La norma dà la competenza della gestione di questo genere di attività alla prefettura, per cui tutto quello che viene fatto è gestito dalla prefettura. Il comune di Cremona viene invitato, in quanto, insieme al comune di Spinadesco, in quanto l'impianto risiede sul territorio comunale, punto. Ma noi non abbiamo competenza, non ci arrivano neanche gli atti, perché gli atti arrivano alla prefettura e agli enti tecnici. Noi siamo invitati al tavolo in quanto l'impianto risiede sul comune di Cremona. Ora, quello che erano le risposte, non erano risposte fumose, sono le risposte che noi avevamo e che ho chiesto anche alla prefettura. Io alla prefettura ho già detto che è arrivata un'altra interrogazione, quindi adesso metteremo giù la risposta. In ogni caso, il piano di caratterizzazione vuol dire che la ditta incaricata deve fare delle verifiche con dei campioni specifici sulla base della caratterizzazione, in sostanza, in tutte le zone. Poi l'ingegnere mi corregge se sbaglio, vediamo se sono brava. Un'area contaminata viene suddivisa in settori, okay, e vengono praticamente prelevati dei campioni da ogni settore. Questi settori vengono analizzati e si verifica che sostanze e che quantità di sostanze ci sono all'interno di questo settore. Quindi viene caratterizzato, cioè si capisce com'è la situazione. Anche i container vanno caratterizzati in questo modo, quindi c'è una modalità che io non conosco ovviamente, ma che i tecnici che fanno questo mestiere sì, e anche l'ingegnere l'ingegnere ha una... proviene anche da ruoli di responsabilità in altre province, è un'esperta anche lei di bonifiche, come la nostra dottoressa Vuoto, quindi abbiamo delle competenze molto elevate, sanno che insomma viene fatta questa caratterizzazione e poi da quello poi si procede e capiscono come devono isolare le sostanze o come vanno bonificate in caso di bonifica. Ecco, questo si intendeva. Quindi quel piano di caratterizzazione loro prima lo devono presentare agli enti, dire noi vorremmo fare così, gli enti dicono sì, va bene così, gli enti tecnici sono ARPA e Vigili del Fuoco, sì, va bene così, perché la TS interviene in termini di sicurezza sul lavoro, quindi per i lavoratori. Ciao, buonasera. I due enti tecnici devono verificare il piano di caratterizzazione e fare delle osservazioni e se migliorarlo, farlo o cambiare qualcosa. Una volta che è approvato tutto il piano di caratterizzazione, la ditta procede e poi ci restituisce la caratterizzazione, cioè ci dice come sono fatti. Ecco, quel piano di caratterizzazione non è ancora stato approvato, questo è il procedimento. Io adesso non ho ancora risposto perché appunto le domande che mi hai fatto tu sono di competenza della prefettura, quindi io adesso mi devo confrontare con loro, io ho già parlato, ho detto guardate che hanno richiesto e quindi questo è insomma. No, ci mancherebbe.
Ringrazio l'assessore per l'apprezzamento. Ero presente anch'io all'ultimo tavolo. Di fatto, come diceva correttamente l'assessore, la caratterizzazione in questo caso è legata ai container. La prima caratterizzazione che volevano proporre era legata ai container che erano in Sardegna. Esatto. Questa prima, perché di fatto ogni prefettura, quindi la ditta si sta muovendo in relazione ai diversi procedimenti delle prefetture, quindi come diceva correttamente l'assessore, il procedimento che discende dal decreto legislativo 101, che è la norma che si applica in questi casi, è legata appunto ad un'applicazione specifica di ogni prefettura interessata. Quindi c'è la prefettura di Cagliari, c'è la prefettura, mi sembra, di Livorno, di fatto c'era anche un problema... E poi sostanzialmente c'è la nostra prefettura. Considerando che dovevano essere fatte tutta una serie di attività di caratterizzazione, la società aveva previsto un piano che era stato presentato agli enti, noi siamo arrivati al tavolo e l'abbiamo scoperto lì, perché come diceva giustamente l'assessore, a noi non vengono neanche mandate le comunicazioni, perché noi arriviamo al tavolo per essere informati e resi edotti se ci siano situazioni che possono creare problemi di qualche tipo, ma in realtà in tutte le occasioni ci hanno sempre rassicurato, ci hanno sempre detto anche gli enti tecnici e sanitari presenti al tavolo che tutto era conforme e tutto era sotto controllo. Quindi in queste situazioni non la ditta o comunque le parti, ma gli enti che partecipano al procedimento avevano dato delle rassicurazioni direttamente al tavolo, anche su espressa domanda del prefetto. Quindi ATS ha qualcosa da segnalare? No, cioè questa più o meno è la dinamica. Di fatto le attività che dovranno essere fatte che nel campo, nella parte di Cremona, dipendono anche, discendono anche dalle attività che fanno capo la prefettura di Cagliari e capo la prefettura di Livorno. Quindi è un po' un incastro discendere in relazione a tutti questi nodi che si devono dipanare. Nell'ultimo tavolo si dava atto che il giorno prima la società aveva presentato questo piano di caratterizzazione per dei container a Cagliari, e se fosse andato bene, se di fatto fosse reso sentito, fosse sentibile da parte della prefettura, dagli enti tecnici e sanitari di Cagliari, lo stesso poteva essere replicato anche nelle altre prefetture. Oltre, devo dire la verità, non sappiamo, perché dipende sempre da quanto ci convocano e apprendiamo là qual è lo stato della situazione.
Chiudiamo la seduta, grazie a tutti, buona serata.